Leggiamo un fatto nella parola del Signore, molto molto famoso, tant'è che avevamo tenuto anche una conferenza, si tratta del sacrificio di Isacco. Allora, leggiamo del capitolo 22 di Genesi, dall'1 al 19. 1 al 19.
Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, e gli rispose: Eccomi. E Dio disse: Prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria, e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, sellò il suo asino, prese con sé due suoi servi e suo figlio Isacco, spaccò della legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: Rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi torneremo da voi. Abramo prese la legna per l'olocausto e la mise addosso a Isacco suo figlio. Prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco parlò ad Abramo suo padre e disse: Padre, padre mio. Abramo rispose: Eccomi qui, figlio mio. E Isacco: Ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Figlio mio, Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto. E proseguirono tutti e due insieme. Giunsero al luogo che Dio gli aveva detto. Abramo costruì l'altare e vi accomodò la legna. Legò Isacco, suo figlio, e lo mise sull'altare, sopra la legna. Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo. E mi rispose: Eccomi. E l'angelo: Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli male. Ora so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. Abramo alzò gli occhi, guardò, ed ecco dietro a sé un montone, impigliato per le corna in un cespuglio. Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. Abramo chiamò quel luogo Yahweh Yireh. Per questo si dice oggi: al monte del Signore sarà provveduto. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse: Io giuro per me stesso, dice il Signore, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io ti colmerò di benedizioni e moltiplicherò la tua discendenza, come le stelle del cielo, come la sabbia che è sul lido del mare. E la tua discendenza si impadronirà delle città dei suoi nemici. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché tu hai ubbidito la mia voce. Poi Abramo tornò dai suoi servi, essi si levarono e insieme andarono a Beersheba. E Abramo abitò a Beersheba.
Poi andiamo nel libro di Malachia. Sono cose che avevamo visto, ma capitolo 3, pagina 946, 946. Possiamo leggere tanto dal versetto 7 al 18. Vuole leggere? Vale.
Fin dal tempo dei vostri padri, voi vi siete allontanati dai miei precetti e non li avete osservati. Tornate a me e io tornerò a voi, dice il Signore degli eserciti. Ma voi dite: In che modo dobbiamo tornare? L'uomo può forse derubare Dio, eppure voi mi derubate. Ma voi dite: In che cosa ti abbiamo derubato? nelle decime e nelle offerte. Voi siete colpiti da maledizione, perché mi derubate, voi, tutta quanta la nazione. Portate le decime alla casa del tesoro, perché ci sia cibo nella mia casa. Poi mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti. Vedrete se io non vi aprirò le cataratte del cielo e non riserverò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Per amor vostro io minaccerò l'insetto divoratore affinché esso non distrugga più i frutti del vostro suolo. La vostra vigna non sarà più infruttuosa nella campagna, dice il Signore degli eserciti. Tutte le nazioni vi proclameranno beati perché sarete un paese di delizie, dice il Signore degli eserciti. Voi usate parole dure contro di me, dice il Signore, eppure voi dite, come abbiamo detto contro di te, voi avete detto, è inutile servire Dio. E che vantaggio c'è osservare i suoi precetti e arrestirsi a lutto davanti al Signore degli eserciti? Ora noi proclamiamo beati i superbi, sì, quelli che agiscono malvagiamente e prosperano. Sì, tentano Dio e restano impuniti. Allora quelli che hanno timore del Signore si sono parlati l'un l'altro. Il Signore è stato attento e ha ascoltato. Un libro è stato scritto davanti a Lui, per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore e rispettano il Suo nome. Essi saranno nel giorno che io preparo. Saranno la mia proprietà particolare, dice il Signore degli eserciti. Io vi risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve. Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è tra il giusto e l'empio, tra colui che serve Dio e colui che non lo serve.
Tante volte leggiamo queste cose, e quante volte abbiamo letto anche nei Salmi, leggiamo che le osservazioni che un profeta può fare, uno di noi, e dice che vantaggio c'è a servire Dio, no? A servirlo, a vestirsi a lutto, perché poi bisogna vestirsi a lutto anche, cioè non basta solo davanti al Signore degli eserciti. Dice, noi ora proclamiamo beati superbi, sì, quelli che agiscono malvagiamente prosperano, tentano Dio e restano impuniti. Allora, questo è un qualcosa che dovrebbe farci riflettere. Che cosa significa questo? Significa semplicemente che non si ci rende conto, e poi il Signore più avanti la sua parola fa la promessa per coloro che lo amano, cioè sostanzialmente questo è il regno di Satana nel quale noi stiamo vivendo, ok? Quindi è ovvio che i malvagi prosperano, ma è una prosperità di cui non hanno pace, contrariamente alla nostra, che è una prosperità diversa, che non solo ha pace, ma ha le promesse di Dio, perché vi dice, voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Ma per servire il Signore, com'è che lo serviamo? Le cose stanno un po' diversamente oggi. Abbiamo letto poc'anzi nel libro di nella Genesi, abbiamo letto del sacrificio di Isacco. Vedete, sono la parola di Dio, abbiamo detto, che è talmente grande e talmente profonda che ci insegna sempre e tutte le volte qualcosa di nuovo, ci fa sempre del bene, ci fa sempre meditare. Dice, ma noi è una cosa che abbiamo già letto, ma guarda, la parola del Signore possiamo leggerla, sappiamo da quanti lati la si può vedere e quanto è profonda, anche se essa non muta, rimane centrale così com'è. Quindi, cari fratelli e sorelle, abbiamo detto in più di un'occasione che riceviamo dal Signore proprio tutto. Noi riceviamo dal Signore proprio tutto e non ci rendiamo conto. Ma la domanda che mi sorge spontanea è semplice. Io che cosa do al Signore? Io che cosa do al Signore? Oppure potrei dire, ma io cosa posso dare a Dio? Cioè, cosa posso dare a Dio? Eppure, nella lettera ai Romani sta scritto, offrite i vostri corpi in sacrificio vivente. che è un'altra cosa, il sacrificio. Non pensiamo alle punizioni dei conventi con lo scudiscio, pensiamo che cosa significa invece. Allora nel racconto di, adesso qua sta venendo il sole, so che bacio i belli, ma mi sposto un pochetto, voi ci vedete sempre, riuscite comunque a vedermi, sì, sentire, sentite bene. E quindi nel racconto di Abramo che offre Isacco, forse c'è la risposta di quello che noi cerchiamo. Allora dobbiamo considerare una cosa. Voi la storia ve la ricordate bene, no? Cioè, sappiamo benissimo che Sara non poteva avere figli. E stranamente, e dico stranamente, stranamente, leggo, ora tu so che tu temi Dio, poiché tu non mi hai rifiutato il tuo unico figlio, cioè il tuo figlio, cioè l'unico. Stranamente non considera Ismaele. Non considera Ismaele. Potremmo dire, ma come non è figlio della serva. Cioè tutto ciò che nasce da schiavitù non viene considerato al Signore come qualcosa che ha valore. Questo dovrebbe insegnarci tanto, dovrebbe insegnarci veramente tanto, dovrebbe illuminarci veramente fino in fondo. Ma ora io cosa posso dare a Dio? Io personalmente. Abbiamo detto che Egli ci dà tutto, ci dà il respiro, ci dà la vita. Egli è l'autore di ogni cosa. E dopo tutto questo abbiamo visto che il Signore chiede ad Abramo un sacrificio. Ora, dammi tuo figlio in olocausto. Abbiamo detto in un'altra occasione, non voglio immaginare in quel momento che cosa è passato per il cuore, che cosa è passato per il cuore di Abramo. Eppure Abramo non ha battuto ciglio, non perché adesso, cioè teniamo conto, grazie, teniamo conto di quello che, cioè non siamo degli automi, il Signore ha fatto l'uomo in modo meraviglioso, noi non siamo degli automi. Allora, quindi io immagino per un attimo, ma come? Cioè dopo tutto io non potevo avere figli, una cosa o un'altra, a un certo punto io, mia moglie, adesso un figlio cresce tutto tranquillo, a un certo punto, perché non era proprio bambino, avrà avuto, non lo so, 12, 13, non lo so quello che ha avuto. Era un ragazzo. E a un certo punto vediamo che cosa. Vediamo che il Signore gli chiede in cambio una cosa che nessuno di noi sarebbe rimasto. Allora come, Signore? Ma non meditiamo sul fatto che quello che il Signore ha dato ad Abramo non è di Abramo, ma è del Signore. Non è di Abramo, ma è del Signore. Vuole ricordarci questo, che tutto ciò che noi abbiamo è suo, è naturalmente suo, e quindi nel momento che noi vogliamo entrare in possesso di questo, dobbiamo ricordarci sempre chi ci dà non solo le cose, ma le cose più preziose che sappiamo sono i figli. Infatti poi promette ad Abramo, io ti colmerò di benedizione e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo. E come, cioè, sembra incredibile questo. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di qualcosa che va al di là della comprensione umana. Cioè, sappiamo che l'uomo ragiona con la carne e col sangue, e quindi dici, no, io mai farò una cosa del genere. Signore, non è giusto. Tu sei l'unico che non chiede, hai condannato gli altri popoli perché facessero perché facevano passare i loro figli attraverso il fuoco e invece tu perché mi chiedi questo? Io penso che uno dei punti centrali della fede di Abramo è proprio questo, quello di rendersi conto. Ed è tangibile di chi gli ha dato il figlio. Ora, tu, caro fratello e sorella, sei pronto a restituire quel che Dio ti ha dato? E di cose il Signore ce ne ha date. Non è che ci ha dato una sola cosa. Sono le cose che sapete. Quante cose dovremmo dire? Addirittura la nostra vita è sua. È questo che deve farci riflettere, la differenza che c'è tra chi crede ma non crede, abbiamo sempre detto sull'entità suprema, ma conoscere il Dio di Israele, conoscere quello che il Signore ci vuole dire, ci vuole insegnare. Allora, se tu sei pronto a restituire quello che Egli ti ha dato, e qui sta la grandezza della fede di Abramo, lui riconosce questo, riconosce che tutto viene dalla sua mano, ma non quel riconoscimento anche noi. Chi di noi, se io chiedessi alzate la mano, chi non riconosce che tutto viene dal Signore? Tutti direbbero io lo riconosco. E prova a portare tuo figlio a farlo scannare, capisci, in olocausto. Poi vediamo quanto lo riconosce. Egli nella sostanza non nega a Dio quel che egli ha ricevuto, quel che da Dio ha ricevuto. È una fiducia che va al di là. Ora so che tu temi Dio, gli dice, una volta che il Signore dice, fermati. Quando Abramo arriva al gesto che stava compiendo, gli ferma la mano, dice, fermati, che stai facendo? Al Signore non interessava. Dice, io non mi interessano né i sacrifici né gli olocausti. Io voglio la giustizia. E quella è la giustizia di Dio, non c'è nessun altro Dio. Tutto il mondo è sacrificato nella libertà. La prima cosa che abbiamo è la libertà e viene quella che ci ha dato il Signore, ecco perché è preziosa. E noi la vendiamo, l'abbiamo venduta come schiavi, a destra manca. Allora, noi rifiutiamo di dare al Signore quello che abbiamo. Dici no, io non lo rifiuto. Va bene, allora ci va forza e coraggio per portare il proprio figlio in olocausto. E come vi dicevo prima, questa è la fede che va oltre la ragione. È una fede consapevole, consapevole. Tu sai che Dio ti ha dato tutto questo. Domani te lo chiede, tu che fai? Dicevo. Perché ti senti perduto, ti senti dicendo io non ho più questo, non ho più quello, non ho più niente. Vedete, un bambino è una cosa meravigliosa. Adesso in questi giorni abbiamo visto il nostro. Ma spesso dimentichiamo che questo, chiamiamolo, questa componente di cose che noi non conosciamo neppure, dico componente per dire un'altra cosa, cioè noi non conosciamo neanche che cosa significhi la materia della carne e che ci va un concetto per concepire anche questo. Gianluca che progetta degli oggetti sa che ci sono i materiali, no? Ma qualcuno deve concepire il materiale. E se voi immaginate questo tipo di materiale, carne, sangue, ossa, che poi non solo si muovono, cioè, con tutte le funzioni che hanno. Ma solo l'idea di c'è una cosa sconvolgente, non ce ne rendiamo conto, siamo fatti di carne e non ci rendiamo conto che la carne è un materiale che non viene dalle pietre. E allora, e quindi che cosa succede? Un bambino è una cosa meravigliosa, fatta di tutte queste componenti. E quindi il vaso e di chi lo forma e poi di chi lo compra e prima di chi lo forma, cioè se io faccio un vaso nel mio laboratorio Il vaso è mio, lo faccio come lo voglio ed è mio comunque. Ed è mio anche quando lo compro. E quindi il Signore ci compra due volte. Uno ci forma e la seconda volta ci compra. Voi siete stati comprati a caro prezzo. Così sta scritto in 1 Corinzi, mi pare, 6:20. Quindi voi siete stati comprati a caro prezzo. E qui viene fuori ancora un'altra questione. Quindi, a chi apparteniamo noi? È un problema questo, no? Quindi noi a chi apparteniamo? Il Signore a un certo punto dice: chi sei tu che contendi con l'Eterno? Rottame tra i rottami. Forse il vaso dirà al vasaio: perché mi fai così? E allora noi abbiamo un miliardo di occasioni per adorare Dio, per riconoscerlo in tutto quello che fa, eppure ci mostriamo schizzinosi, distratti, siamo distratti. Pensiamo un attimino a quel che noi siamo, come siamo fatti, a chi apparteniamo, se è vero, no? Eppure ci mostriamo apatici ai molteplici doni di Dio. Talmente siamo distratti, ma talmente siamo distratti che veramente non riconosciamo nulla di tutto ciò che il Signore ci ha dato. Sì, teoricamente, teoria, cari fratelli. La teoria è una cosa, la pratica è un'altra. Nel versetto, quello che abbiamo letto poc'anzi di Malachia, c'è scritto: voi mi derubate. Voi mi derubate? Come possiamo derubare? Si dice: ma in cosa mi derubate? Perché all'epoca loro cosa facevano, no? All'epoca si fa per dire, la storia di Israele è così, ma per noi non è diverso. Cioè, cosa faceva? Dice: ma evidentemente non portavano, non davano al Signore ciò che gli era dovuto, non un figlio, meno. E il Signore dice: voi mi derubate, ecco perché siete colpiti da maledizione. Perché mi derubate voi, tutta quanta la nazione? Dice: provate a darmi. Che cosa il Signore vuole? Il cuore, quindi come il cuore di Davide, il cuore di Abramo. Vedrete se poi non vi riempirò, no, la casa di ogni bene, no? Noi cosa diamo al Signore, cari fratelli e sorelle? E allora abbiamo un miliardo di occasioni. Adesso mi sposto più in qua, vediamo se. Ecco, forse metto solo un po' più indietro, questo lo giro così. Ce la faccio. Allora, no, adesso qui ci arrivo. Allora, abbiamo un miliardo di occasioni per adorare Dio, come dicevamo prima, per riconoscerlo in tutto quello che fa. Eppure facciamo fatica a riconoscere tutto questo. Noi lo derubiamo, ma in che cosa derubiamo il Signore noi? No, al di là del popolo di Israele, in che cosa lo derubiamo? Noi lo derubiamo, sapete dove? Nei nostri pensieri. Nei nostri pensieri noi derubiamo il Signore. E ti dico poco? Non lo derubiamo dal primo posto che gli spetta in tutte le cose. Se vogliamo avere felicità nella nostra vita, in tutto quello che facciamo, non dobbiamo progettare niente senza Dio. Senza di Lui non dobbiamo progettare niente. Dobbiamo portare tutto a Lui, cioè. C'è scritto: ora voi avete la mente di Dio. Perché? Cosa significa questo? Cioè, se avessimo la mente del Signore, nel senso, ma vuole proprio indicarci questo, che noi non dobbiamo, qualsiasi cosa che facciamo, dove andiamo, cosa facciamo, cosa leggiamo, dobbiamo capire se è secondo. Abbiamo la volontà del Signore, che al primo posto è quel che noi facciamo, che noi leggiamo. Cioè, ma dalla mattina alla sera non posso fare questo, pensare a questo, semplicemente solo a loro non vivo più, ma non è per niente vero. Tu vivi, vivi bene, e molto bene, molto, molto meglio di prima, se tu metti in tutte le tue cose, in tutte le tue cose, nei tuoi pensieri, eccetera, al primo posto il Signore. Se tu non lo, neanche, anche nei tuoi progetti, se tu questo non lo fai, tu derubi il Signore. Perché non l'ho scritto io il primo comandamento. E quindi noi lo derubiamo nei nostri pensieri, noi lo derubiamo del primo posto che gli spetta. E non soltanto gli spetta durante il culto il primo posto, gli spetta sempre, sempre e comunque. Ma noi lo derubiamo in tutti i nostri pensieri. Perché abbiamo certe volte diciamo no, io voglio vivere meglio queste cose che le faccio lontano da te, no, come il Signore non lo sapesse. E noi lo facciamo questo, lo facciamo perché vogliamo staccare, dobbiamo riposarci, no? Della presenza del Signore ci dobbiamo riposare, capisci? Se c'è troppo vicino, ci dobbiamo riposare, ma basta. Io gli do del tempo al culto, gli do del tempo nello studio, gli do tempo a quanto leggo, no? Adesso basta però, adesso devo pensare agli affari miei. E in questo noi lo derubiamo. Non c'è scritto così nel primo comandamento però. Nel primo comandamento abbiamo visto cosa c'è scritto. C'è qualcuno che non lo conosce il primo comandamento? Perché c'è scritto adora il Signore Dio tuo con tutta la mente tua, con tutta la tua forza, con tutta l'anima tua, con tutto te stesso, con tutta la mente tua? Significa sempre, in ogni cosa ci deve essere quel condimento dello Spirito di Dio. Perché se c'è questo, c'è, è la primizia di tutto. Gli ebrei devono portare la primizia di ogni cosa al Signore. Perché? Perché aspetta Lui. Perché tutto è suo, tutto. Quindi nel primo comandamento c'è scritto questo. E non a caso i cieli sono più alti della terra, come queste cose che stiamo dicendo, non a caso sono più alti, non a caso è scritto dove il tuo cuore lì c'è anche il tuo tesoro. Dov'è il nostro cuore durante le giornate? Pensiamo noi che il Signore non riesce a risolvere i nostri problemi. Dobbiamo risolvere noi con tanti affanni. Vabbè, fate. Sono tutte cose che noi conosciamo bene, però non le facciamo. Non le facciamo. E viene bene col versetto che dice: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Sapete, si fa presto a... Certo, siamo tutti mancanti. A dire, Signore qua, Signore là, io conosco il Signore, io conosco la sua parola, io conosco. Dove sono i tuoi pensieri, i tuoi desideri durante la giornata? Dove sono i tuoi pensieri, i tuoi desideri? Cos'è che ti porta così lontano dal Signore? Tutto ciò che ti porta lontano dal Signore è idolatria. Voi mi derubate, saccheggiate le case di idoli, ma andavano lì, portavano via gli idoli, anziché bruciarli, li portavano via, se li portavano a casa. E noi ci portiamo a casa idoli tutti i giorni, che sono ormai in un'offerta. Quali sono i pensieri più importanti? Quali sono i pensieri veri che noi dobbiamo avere? Quelli che pensano a Lui con tutto il cuore, non soltanto durante il culto, io lo dico sempre, o quelli che pensano a noi, alle nostre faccende domestiche, alle nostre piccolezze. Non si può vivere senza Dio, non si può avere amore dentro senza Dio, è impossibile. Si ha una fede e un amore rigido, fatto di rigidità, non di naturalezza, non è naturale, è un amore non naturale, no? È come quello della parola soltanto senza lo spirito, no? Diventa una cosa rigida. Voi dite, diceva Giacomo, domani faremo questo, dopodomani faremo quell'altro, ma io vi dico che voi non potete scommettere neanche su un capello vostro. Voi non potete fare un capello bianco né nero. Il domani non vi appartiene, no? Ma che culti deprimenti, ma che cosa stiamo dicendo? Il domani non ci appartiene. Se tu sei un mago va bene, no? E invece anche qui l'Apostolo Giacomo ci insegna questo, a progettare di andare un posto, in un posto o nell'altro, ma anche qui sta dicendo le cose che sto dicendo io, cioè sta dicendo è vero, ma se a Dio piace, capisci? Se al Signore fa piacere, e quindi deve essere implicito nel nostro cuore, nel nostro DNA di credenti, il sapere che questo deve essere, dobbiamo farlo con il Signore dentro il nostro cuore, sapendo che, dicendo Signore, tu sai ciò che è la mia vita nelle tue mani, domani nelle tue mani, ogni cosa nelle tue mani, è questo che devo fare. Ma lo devo fare solo, devo fare sempre, deve essere, il Signore c'è scritto, o vive in noi, dimora in noi, o non è vero, o non è vero. Allora, appunto, voi domani farete questo, farete quell'altro, voi volete che nel giorno del riposo, che Satana ha abolito, sapete che Satana ha abolito il giorno del riposo? No? La mercificazione di tutto? Pretendete che siano fatti tutti i vostri lavori, nel giorno del riposo, che sarebbe lo Shabbat. Nel giorno del riposo noi dobbiamo pensare al Signore, onorarlo. In che modo si può derubare Dio se non in questo? Il giorno del riposo è un'altra cosa, si deruba Dio, non c'è più riposo, non c'è più modo per pensare, è sempre più una catastrofe, non si può aprire quella scatola. Sapete di che scatola parlo? No? Cioè, ormai, se vuoi leggere una cosa, una menzogna che dice la stampa, devi subire 50 pubblicità. La stessa cosa succede su internet. Se vuoi guardare un articolo che ti interessa, 20 pubblicità. Cioè, è una follia assoluta. No? È questo. Ma il Signore non vuole questo. Noi ci opponiamo a tutto questo. Allora in che modo si può derubare Dio? In questo modo. Rubando il tempo che ci spetta, rubando il tempo che spetta al Signore, anche in questo modo. Ma non solo quello che ci rubano gli altri, attenti, non lasciamo perdere loro, quello che decidiamo noi di dare al Signore o di non darlo. Diamo importanza a tante cose, tante, a tutto, tranne la cosa più importante. Se io fossi uno studente mi direbbero razza di idiota. Voi fate le cose dietro il vento, senza sapere dove il vento va e dove viene. Sapete il vento? Io faccio queste cose nella speranza di che, perché faccio queste cose? Nel tentativo di raggiungere una soddisfazione personale, un piacere materiale. Mi affanno, mi uccido per fare questo, perché tutto sia a posto per una cosa o un'altra. Maria stava ai piedi del Signore, lo ascoltava, Marta si affannava. Dice, ma non ti preoccupi, e di, Signore, dille qualcosa. No, lei aveva scelto la cosa migliore. È difficile, è così difficile liberarsi. Oh, vanità della vanità, tutto senza il primo comandamento è vanità. Cioè, il nostro primo pensiero deve essere a Dio in tutto. Diversamente la nostra vita è vana. Ognuno sceglie quante ore della giornata passare senza Dio, capisci? Nelle frivolezze, nelle stupidità, che non portano a nulla, perché non lo arricchiscono, lo sminuiscono soltanto. Io sono arrivato l'altro giorno a dire a delle persone che mi chiedevano, fortunatamente non delle cose, ma anche delle cose della vita, pratica, sono arrivato a dire, sentite, il nostro tempo è prezioso, per favore, è prezioso. Se dobbiamo parlare di un argomento, parliamo di ciò che ci edifica, di ciò che ci fa del bene, che ci fa crescere, questo ci fa star bene. Non parliamo di inutilità, di stupidità, o forse non c'è scritto che il regno di Dio non è fatto di sciocchezze di tutte queste cose qui, adesso non vado a cercare il versetto, però credo che tutti quanti lo conoscete. Che senso ha? Viviamo di cose vere, perché Dio è l'Iddio e l'Iddio vivente è vero. Allora, io non intendo il primo pensiero, cioè il primo pensiero in tutto, non solo in quello della mattina, ma quello che domina tutta la mia vita, tutti i miei pensieri. Allora, il problema è che cosa vogliamo fare? Vogliamo morire dietro al vento anche noi, andare dietro alla vanità assoluta, alla stupidità assoluta. Vi rendete conto che senza Dio non c'è niente? Non c'è neanche la nostra vita. Ecco perché i morti seppelliscono i loro morti. E infatti questa ragazza l'altro giorno mi ha chiesto e dice, ma come, spiegami com'è sta cosa che i morti, come fanno i morti a seppellire? Perché sono morti? Noi vogliamo vivere, vogliamo la vita. Il Signore ha detto, se credete nella mia parola, ce l'avrete ad esuberanza la vita, che va al di là. Non c'è forse scritto che dobbiamo somigliare a Cristo, crescere in questo? Non c'è, non lo so se c'è scritto, non lo so. E com'è possibile se trascuriamo una così grande salvezza? Vedete che i versetti ci sono tutti, tutti, in tutte le lettere, nel vecchio e nel nuovo ci sono tutti e si reggono l'uno con l'altro. E questa è la parola di Dio. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? E questo culto cosa vuole dire? Cosa vuol metterci in evidenza? Abramo ha offerto suo figlio, ma perché l'ha ricevuto, sapeva cosa stava, nonostante che non capiva, Abramo aveva fiducia. Dice, non lo so, nel suo cuore io penso, spero di capire. Infatti, cosa dice? Cosa dice? Al monte dell'Eterno sarà provveduto. Al monte, la parola Eterno è più corretta, è quello che dice. Qui poi sappiamo, lasciamo perdere le traduzioni. Ma era così. Al monte dell'Eterno sarà provveduto. Il padre dice, figlio, ma il figlio diceva, scusa papà, ma dov'è l'olocausto? Dov'è? Dice, ma io non vedo l'olocausto. E il padre dice, al monte dell'Eterno sarà provveduto. Quando saremo, il Signore provvederà. E il Signore ha provveduto. Dice, ma che stai facendo? Non fare del male al ragazzo. Non fare del male al ragazzo. E è apparso un montone impigliato. Gli animalisti direbbero povero montone. Ma comunque, non c'è un solo punto in tutta la scrittura che mostri segni di rilassamento, cari fratelli e sorelle. E così deve essere la nostra vita. Non possiamo avere segni di rilassamento. Io non sto parlando della rigidità, che è un'altra cosa, non ha a che vedere con la fede. Segni di rilassamento nel avere l'amore di Dio in se stessi e non cedere alla tentazione, appunto, dice, ah, adesso sono stanco, basta, ho letto tutta la settimana, ho fatto che basta, sono stanco, sono andato al culto, adesso mi devo rilassare, devo staccare la spina. Devo andare 2 o 3 mesi alle Caraibi o in posti esotici, staccare la spina, un po', guarda, un po'. Poi quando torno vedrai che sarò, no, come si fa col lavoro, non è così. Quando torno sarò rigenerato dalle vacanze che ho fatto perché ho staccato la spina col Signore. Io penso tutto il contrario. Tornerei molto stanco, depresso e vuoto. Ma quindi non c'è rilassamento nella parola del Signore. Ma notiamo che tutto è per l'edificazione di chi crede. Tutti i versetti, tutti i racconti sono per l'edificazione di chi crede. Ora come posso dire di edificare i miei mattoni se vedo sempre che il muro, metto i mattoni ma il muro è sempre lì, non cresce, questo muro è sempre lì. Io questo non lo so, anche perché sappiamo che c'è scritto che se l'Eterno non edifica la casa, invano si sforzano gli edificatori, sostanzialmente è questo. Quindi la nostra casa, il nostro muro, noi siamo un mattone. E come facciamo? È un mattone che deve tenere anche gli altri. Se questi mattoni sono inconsistenti perché non sono impastati, non sono fatti con la calce di Dio, non tengono. Ecco perché il muro rimane sempre lì, a livello basso, sottoterra. Già, cari fratelli e sorelle, ogni mio pensiero deve essere dominato dal fatto che se questo è o fa la volontà di Dio. Se questo è o fa la volontà di Dio. Io, c'è scritto il Signore, dice, io non voglio né sacrificio e né olocausto. Come è diverso il Signore dagli dèi, dei popoli, dagli idoli, no? Invece abbiamo sottoposto noi come uomini il mondo, capisci? A sofferenze indicibili, indicibili, di cui l'uomo dovrebbe veramente ravvedersi. Vergognarsi e tutto il resto. Bisognerebbe riconoscere in tutte le nostre vie, non bisognerebbe, dobbiamo, e io naturalmente posso parlare per me, per quello che dovremmo, riconoscere in tutte le nostre vie, in tutti i nostri pensieri, il Signore, dovremmo riconoscerlo ogni giorno della nostra vita. Allora, tu sei capace di restituire al Signore quello che ti ha dato? Chi di noi è capace di restituirlo al Signore? E anche la nostra vita facciamo di tutto, anche quando il Signore dice non ce n'è più, no, non ce n'è più, e facciamo di tutto per tenerla in vita, no? Sapete, qualcuno parla di accanimento terapeutico, no? Con i tubi, con le cose. È ovvio che è contro Dio questa cosa. C'era qualcuno ha qualche dubbio? Io no, io non ce l'ho, però ognuno è libero di pensare come vuole. Allora, se sei capace, cioè, noi dobbiamo, il Signore ci ha dato la dignità. E a un certo punto dice, arriva il momento che dobbiamo restituirgli quello che ci ha dato. Perché questo è provvisorio. Ma quello che ci dà, abbiamo visto prima, è per l'eternità. Nuovi cieli e nuova terra. Non parla di nuvole così a caso. E allora, se siamo capaci di ridare al Signore ogni cosa, la vita stessa, siamo capaci di riconoscere che la nostra vita è sua, ma siamo capaci di non solo pensarlo, riconoscerlo che è una cosa diversa. E che non ci appartiene, che appartiene a lui, così come quella dei tuoi cari, quella dei tuoi figli, quella dei tuoi genitori, dei tuoi parenti, che tutto è un suo dono, quello è il fatto che ti ha creato di carne, non ti ha fatto di marmo, il fatto che tu non riesci a distinguere la differenza che c'è tra la carne e il marmo, perché non hai mai pensato. Chi ha pensato, scusate il gioco di parole, ha progettato la carne come materiale. Se tu pensi queste cose qua, dovresti fare silenzio da ora in eterno. Però il Signore ci dà la facoltà di poter scoprire queste cose. Così vogliamo ringraziare il Signore, ma non solo nel culto, ma nel nostro intimo. Ringraziarlo perché possiamo riconoscere, questa è l'adorazione, perché si chiama culto di adorazione? Riconoscere quello che il Signore è, non soltanto dicendolo con dei canti, ma dicendolo con offrire il vostro corpo in sacrificio vivente. Questo. E cosa volete che se ne fa il Signore? Dice: io non amo né i sacrifici né gli olocausti. Punto. Erano solo propedeutici, dovevano solo insegnare diverse altre cose, ma di per sé che utilità avevano? C'è scritto in ebrei, la carne di giovenche, di cose non poteva, la cenere non poteva purificare, non poteva salvarci, c'era bisogno di qualcosa di più grande e il Signore l'ha fatto. Ecco la seconda cosa. Questa offerta che il Signore ha fatto, ha offerto Gesù Cristo per noi. L'ha dato quale non l'ha risparmiato, come ha risparmiato Isacco. In questo caso gli ha detto, vai, questo deve essere, questo è il sacrificio perfetto che tu devi fare. Il sacrificio di Isacco non serviva, serviva solo a provare la fede, che restasse per nostro esempio la fede di Abramo. Ma il Signore, l'Eterno, non ha risparmiato per noi che siamo suoi nemici, siamo stati suoi nemici. Io spero che tutti quanti siamo stati suoi nemici. E dice, ora io non vi chiamo più nemici, ma amici. Siamo diventati amici del Signore e ci ha dato ancora di più. Ci ha dato ancora di più. Grazie a questo sacrificio ha detto, ora voi siete figli, avete il diritto, ci ha dato il diritto di diventare figli di Dio. E allora noi per questo lo dobbiamo onorare in ogni cosa che facciamo, in ogni cosa che facciamo. Ecco, amen.
Amen.